Bene, bene, siamo tornati nuovamente, caro Stefano Impallomeni, nel pomeriggio di Maracanã. Dobbiamo salutare tutti coloro che sono anche davanti alla TV, sia su canale 61 del digitale, ma anche sull'11 del digitale nel Lazio con Gold TV, e poi Italia 7 invece in Toscana, canale 19. Allora, c'è Massimo Orlando di nuovo collegato con noi. Ciao Massimo, ben ritrovato.
Ciao Massimo.
Ci sei Massimo? Ciao, non lo sento. Simone Braglia c'è? Credo, forse.
Sì. Ciao Simone.
Allora, si aggiunge con noi, mi fa molto piacere, Gianni Balzarini. Ciao Gianni, ben trovato.
Ciao Gianni.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, stiamo richiamando intanto, c'è Massimo.
Ciao, perdonami,
Massimo, non ti sentivo. Sentite, no, approfitto della presenza di Gianni. Ne parlavo adesso prima, mentre stavamo andando in diretta, qui a microfoni spenti io e Stefano. Io ne abbiamo sempre parlato, ho grande considerazione del lavoro di Spalletti, no? È arrivato in corso e comunque qualcosa ha portato a questa squadra. Però nell'ultimo periodo a me mi cominciano a sorgere dei dubbi, e volevo condividerli con voi, sia dopo l'ultima conferenza quando ha detto il passaggio, ne abbiamo parlato Stefano tanto, no? Nei giorni successivi, ma potevamo non andare anche in Europa League, eccetera eccetera. C'è qualcosa, diciamo così, che non mi torna in questo finale. Non vorrei che,
guarda,
non so, eccessiva pressione.
Semplificherei il tutto. Si rosica. È un competitivo molto bravo, Luciano Spalletti, quindi secondo me dovremmo valutare il suo lavoro il prossimo, nella
prossima stagione. Tu dici il prossimo anno.
Gli è sfuggito qualcosa di mano. Magari
però ha qualche responsabilità in
ha
questo
qualche
finale.
Responsabilità, anche i calciatori hanno delle responsabilità, okay. Però certamente è clamoroso quello che è successo nel finale alla Juventus. Io non avrei mai immaginato una cosa del genere, però succede nello sport, nel calcio. Quindi si riparte e Spalletti resta il garante di questo nuovo, diciamo così, questa nuova ripartenza bianconera. Poi come lì, non come lì, quello che faranno, però insomma ieri è stato molto chiaro su questo. Si cercherà di costruire una Juventus molto competitiva, e siccome lui è molto competitivo e molto bravo, poi resettando questa stagione e cercando, insomma, che alla fine lui dice non dormo, ecco, invece deve star calmo.
Ma pure non dormivo,
voglio dire, però deve recuperare le energie, ripartire, fare una buona vacanza.
Detto, garante.
È il garante
Gianni,
nuovo,
sei d'accordo
rilancio.
Anche tu, è il garante per la ripartenza bianconera del prossimo anno?
Assolutamente sì, perché ha dimostrato, visto che a volte contano un po' di numeri, no? La Juve, se non sbaglio, sarebbe seconda nella classifica da quando è arrivato lui dietro all'Inter, quindi i punti li ha portati. Si è poi scontrato con una realtà che nel momento in cui doveva fare il definitivo salto di qualità non l'ha fatto, ma non credo per colpe esclusivamente sue. Sì, qualche errore l'ha commesso anche lui, qualche scelta di giocatori. Non ultimo, per esempio, la sostituzione di Vlahovic, visibilmente contrariato ieri sul 2-0. A quel punto tienilo dentro, e difatti le cose sono cambiate nel momento in cui lui è uscito, per un David che ormai è una sorta di oggetto misterioso, meno di quanto non lo sia stato Openda, ma non è più un giocatore in grado di giocare nel nostro campionato. Quindi qualche errore l'ha fatto anche lui, l'eccesso di fiducia nelle ultime settimane a Miners, che non ha mai ripagato minimamente questa fiducia. Nessuno è esente da errori, ma se si deve individuare una persona con la quale la Juve deve ripartire, e questa volta senza più prove d'appello, perché giustamente il mondo della Juve si è stancato dopo 6 anni, il settimo tentativo di vincere qualche cosa, a parte la Coppa Italia con Allegri, è chiaro che devono cambiare un po' di cose, un po' tante cose, ma la ripartenza con Spalletti credo che sia fuori discussione.
Braglia, è fuori discussione?
Sì, sono d'accordo anch'io, e anzi in discussione c'è tutto l'altro organigramma della Juventus, a mio modo di vedere, e nel rispetto delle idee di tutti, però l'unico garante che in questo momento intravedo è anche gli sfoghi di Spalletti, e sono sfoghi magari sbagliati nei toni quando li ha fatti, però sono sfoghi che fanno trapelare quello che è un certo nervosismo nella costruzione di chi ha costruito la squadra, perché comunque, come diceva Balzarini, i giocatori che ha menzionato nella Juve non c'entrano nulla nel contesto Juve, e quindi per cui chi li
non potevano battere, non so, Verona e Fiorentina.
Ma sai, ma l'abbiamo visto in questo ultimo scorcio delle ultime partite, che ci sono stati dei risultati molto a sorpresa. E se vuoi e se vogliamo anche è il calcio, cioè nel calcio, come diceva anche Stefano, non c'è mai niente di certo e di sicuro. Certo. E anzi, secondo me il fatto che si siano giocate e abbiano giocato alla morte comunque sia il Verona che il Cagliari, con tutti i limiti che possono avere, perché deve vincere la squadra? Se è superiore la squadra, però anche la tua allusione, secondo me, io non la concepisco da un punto di vista, rispetto per amor del cielo, ma non la concepisco da un punto di vista di una normalità che dovrebbe sempre esserci. Noi in Italia sbagliamo tanto a livello di cultura da questo punto di vista, all'estero sono completamente diversi. Perché la Juve doveva vincere per forza col Verona o il Milan doveva vincere per forza col Cagliari? Poi per amor del cielo ci sono tutte,
ma non è per forza, però dai ragazzi, non è il discorso di per forza.
Sì, doveva vincere,
ma cavolo, il Milan ha fatto una partita che è stata
posso dire una cosa?
Sì.
Allora cioè, è chiaro che tecnicamente la Juve poteva e doveva battere il Verona, la Fiorentina, doveva battere il Lecce all'andata e sbaglia un rigore, doveva battere il Sassuolo e sbaglia anche lì un calcio di rigore, ma lì non è una questione tecnica, tattica o quant'altro, lì è una questione mentale. Cioè, quando Locatelli dice, parlando da capitano, non si è stati capaci di reagire alla pressione, ecco che il discorso si sposta totalmente dal punto di vista tattico a quello mentale, di gente che non è in grado di reggere la pressione.
E mentalmente l'allenatore non incide mai?
Ma mentalmente, ma
è una domanda, è una domanda.
No, Spalletti, no, ma non si può contestare altro. No, siccome me la sono sentita fare questa domanda. Spalletti ha fatto un'ora a parlare alla squadra prima che partissero in pullman dalla Continassa allo stadium, e ha parlato un'ora alla Continassa perché il tragitto è di solo 5 minuti, non poteva farlo in pullman, no? Parlando dell'importanza di questa partita con la Fiorentina, e questi sono entrati in campo con le gambe che tremavano. E col Verona è stata la stessa cosa, cioè la devi vincere, è una specie di finale, vai ad ipotecare la Champions e giochi nel tuo stadio, quindi con tutti gli occhi puntati addosso, questi crollano. Dopo il Verona, come si chiama, Cambiaso dice una frase allucinante, e apprezzo la sincerità nell'averla detta, ma è allucinante: non abbiamo la percezione del pericolo, e io per primo. Dice sorridendo.
Aspetta, vado un attimo, ragazzi, da Orlando.
Hai voglia a parlare ai giocatori, se poi reagiscono così.
Questo è vero.
Parlarci delle ore.
Orlando, c'è un amico al nostro messaggio, ai nostri messaggi ci manda: l'unica cosa che dovrebbe garantire Spalletti la Juve sono le sue dimissioni. C'è solo un uomo per ripartire, e per storia e DNA può sedere sulla panchina della Juventus. Puntini, maiuscolo, scritto Antonio Conte.
E tra 2 anni no, perché dopo 6 mesi si lamenta della campagna acquisti.
È chiaro che il pensiero vada anche su Conte, visto che ha dato comunque si è lasciato col Napoli. Anch'io credo che Spalletti sia la persona giusta. Poi ha instaurato un rapporto con John Elkann che secondo me è molto importante, perché Spalletti ha capito, parliamoci chiaro, che questa squadra per essere la Juventus è una squadra da quinto sesto posto, cioè i giocatori della Juventus, la rosa della Juventus può arrivare un anno quarto, può arrivare un anno terzo, ma non può con questa squadra competere a vincere né una coppa né a vincere il campionato.
Certo.
Dunque, parlando con John Elkann, secondo me gli ha detto: guarda, io figure non ne voglio
metti
fare,
mano al portafoglio, dai, gli avrà detto
piuttosto ritorno nella mia campagna ricercando. Certo. Qui ci vogliono almeno 4-5 giocatori di quelli forti che mi cambiano completamente la squadra, perché è vero che ha fatto 52 punti, però io ti potrei anche dire preso 5 gol a Istanbul, è uscito col Galatasaray, ha perso 3-0 con l'Atalanta, è uscito in Coppa Italia, ha pareggiato col Cagliari, ha pareggiato, cioè, ha fatto dei risultati assurdi. Anche lo stesso Spalletti ha sbagliato tanto anche lui, ma sono convinto della sua bravura, a patto che la società capisca che ci vuole qualità nei giocatori. Non si può più sbagliare la scelta dei giocatori, perché questa Juventus è una squadra che vale l'Europa League, cioè lì dove è arrivata.
Vale l'Europa League, secondo Massimo Orlando. Stefano,
no, è corretto quello che dice, sì. Massimo.
No, per carità, io...
è più che corretto. Più che altro, secondo il mio punto di vista, dovrebbero snellire quello che è l'organigramma societario. Troppe persone ci sono intorno a Spalletti, meno persone ci sono e meglio è. Dovrebbero dare un ruolo maggiormente di peso a Chiellini, che potrebbe fare, tra virgolette, con tutto rispetto per tutti, il Maldini della Juve, però ci sono troppe persone, da Comolì a Modesto a...
Aspetta, chiedo a Gianni soltanto se andrà...
troppe persone.
Gianni, andranno... troppe persone, dice Braglia, andranno a snellire qualcosa, a cambiare qualcosa, Gianni?
Ma non so se a snellire, ma non credo, perché uno dei difetti che si imputavano alla Juve all'inizio della stagione era che mancava un organigramma e che facesse tutto Comolì. Poi si è dotato di un direttore tecnico, che è una figura che c'è anche in altre società, e di un direttore sportivo, che c'è in tutte le società. E ecco, si tratta di capire il vero ruolo di Chiellini, che secondo me potrebbe subire delle modifiche in positivo, nel senso che le sue competenze potrebbero essere allargate, e quindi a dargli maggior peso, per esempio, sulle scelte di mercato e quant'altro. Insomma, io credo che la figura di Chiellini
emergerà.
Posso fare una domanda a Bazzarini?
Sì, aspetta, fammi sentire un audio, perché sennò gli ascoltatori non li sentiamo mai. Proprio sentiamo un pensiero velocemente, dai, vai.
Buon pomeriggio, sono Marco di Torino, complimenti per la trasmissione, come sempre. Dissento da quello che ha detto Gianni Bazzarini, io assolutamente non partirei con Spalletti. È un allenatore che non ha dato un gioco a questa squadra, non ha motivato i giocatori, ha fatto dei cambi strampalati, non ha preparato le partite, non sa leggere le partite durante gli incontri. Secondo me, come ho già detto un'altra volta nei messaggi, si deve partire da Antonio Conte.
C'è niente da fare. Antonio Conte, che tra l'altro danno anche al Milan, vicino al Milan, attenzione. Attenzione.
No, allora, se prendiamo spunto da questa telefonata, allora Spalletti dovrebbe andare a fare il fruttivendolo. Quindi, cioè, se non,
sono d'accordo con Gianni, non esageriamo, se no passiamo sempre da un eccesso all'altro. Hai ragione, Gianni, sono con te.
Hai fatto tutta una serie di critiche per cui praticamente non fa l'allenatore.
Esatto, insomma, l'ha dipinto proprio come uno che è lì per caso. Insomma, adesso non esageriamo. Insomma,
assolutamente no, io credo che abbia fatto tanto di buono. C'è stato un periodo in cui ha svegliato veramente la squadra. È vero, ha preso 5 gol a Galatasaray. Come ha fatto la partita di ritorno? Non so quante altre squadre sarebbero state in grado, con l'ingiustizia di un'espulsione come quella di Kelly, di fare la partita di ritorno. E questo è il punto, è stata la mancanza di continuità. Questo atteggiamento ondivago a livello mentale di una squadra che non è eccelsa, siamo d'accordo tutti, non è una squadra che può competere per lo scudetto in questo momento, chissà quando lo sarà, ma non è nemmeno la squadra da buttare al macero. E quando se e quando si dovesse trovare un filo logico, perché il problema di Spalletti è questo: quando lui dice a un certo punto io non so come saremo domani, io vedo come siamo oggi ma non so come saremo domani, questo lo diceva la vigilia di una partita, è lì che ti dice tutto. Questa è una squadra ondivaga, un po' anche schizofrenica, se mi passate il termine. Anche all'interno della stessa partita alterna dei momenti in cui ti dà estrema sicurezza ad altri in cui gioca da provinciale impaurita.
Sono d'accordo, e il campo ha detto questo. Stefano, volevi aggiungere tu qualcosa? No, per esempio, pure qui dice Marco, mi scrive Antonio Spalletti quest'anno non mangia il panettone, si è involuto come tecnico. Guardate che è un finale che ha rimescolato molto le carte degli ascoltatori.
Comprensibile la delusione da parte dei tifosi, quindi questa è da registrare e anche da rispettare. Detto questo, sono d'accordo con Gianni. Cioè, voglio dire, secondo me è un punto di ripartenza certo da questo punto di vista, a patto che lui superi anche questa difficoltà. Quando lui dice io non dormo la notte, ho passato notti senza vita, cioè tutte queste esasperazioni, questa esasperazione secondo me la deve mettere da parte, e deve ripartire, deve fare un'ottima vacanza.
Più leggerezza, tu dici?
No, deve ricaricarsi, deve credere, ma lui ha le idee chiare, però certamente Spalletti non è Superman, è un punto di partenza, però mi sono curioso di vedere che squadra sarà allestita, ha bisogno di 5-6 giocatori, lui ieri ha tenuto a precisare, ci ha tenuto insomma su questo punto qui, sul carattere, Marco, cioè. Qui non ha detto bene, la discontinuità che ha dimostrato questa squadra, come diceva Gianni, è figlia di mancanza proprio di carattere, no? E devi andare a prendere giocatori di carattere, se no la squadra non la fai. Cioè, lui deve essere sostenuto dalla società, da chi lavorerà, da chi farà il mercato, devono fare le cose per bene e poi lui ci metterà il suo. Però lui solo, e se c'è questa cosa abbastanza un po' così, sta patina, non c'è chiarezza sugli obiettivi, io credo che insomma rischi anche il prossimo anno di diventare, cioè di esaurirsi. Siccome l'ho visto molto provato, non vorrei vedere uno Spalletti provato, è un valore aggiunto, va messo in condizione di essere sereno e poi il grip ce lo mette lui. Però se non hai i giocatori adatti, siamo sempre le solite.
Vediamo che cosa succede, perché poi quando c'è in giro Conte, caro Gianni,
No, ma ragazzi, io non penso assolutamente che Conte torni alla Juventus. Anche perché,
e dove va? Al Milan?
Ma insomma, non lo so, questo non lo so, sinceramente forse andrà in nazionale, che ne so. Allora, lo dite a uno che ha vissuto il Conte calciatore e il Conte allenatore e che lo ha praticamente messo nell'Olimpo, personalmente, anche per conoscenza personale e tutto. Ma la sua storia parla chiaro, lui ha fatto 3 anni solamente nella Juventus, in tutte le altre esperienze ha fatto 2 anni,
è vero.
Perché già a metà del primo anno qualcosa comincia a logorarsi, poi porta a casa l'obiettivo e nel secondo anno la crisi diventa praticamente irreversibile. E quindi se vuoi fare una programmazione, in questo momento la storia dice che non è l'allenatore adatto. Se vuoi provare a vincere nell'immediato,
quello no, tu antifoso della Juve, allora... adesso se gli dici guarda facciamo una programmazione, però potresti pure cercare di vincere subito con Conte, che ti dici?
Ma tanto la programmazione salta, cioè se anche vinci con Conte, ripeto, al secondo massimo terzo anno come è successo nella Juve, qualcosa si rompe inevitabilmente. Per cui
no, ma io cerco sempre di fare la zanzara fastidiosa, quindi
Marco, sai cos'è anche che comunque lo diciamo spesso, finisce un ciclo, no? e la Juventus lo ha finito già da un po', poi si è trascinato come è stato per il Milan, no? Si è trascinato fino quando hanno retto certi giocatori, e adesso andare a spiegare ai tifosi della Juventus che ci vuole 4, 5, 6 anni, io magari mi auguro meno, prima di tornare ad essere competitivi.
Ma non ce la fanno più, Massimo, non ce la fanno più, dobbiamo essere sinceri, non ne possono più di sentire dire aspetta ancora un altro anno.
È dal
2020 che non vincono, che non lottano per lo scudetto.
C'hanno
le palle piene, c'hanno ragione, scusami,
non ce l'ho.
Però dai, stiamo parlando della Juve.
No, ma
hai ragione, però stiamo parlando della Juve, quando poi senti uno che ti dice potevamo non andare pure in Europa League, ma che girano ancora di più, capisci? Cioè, io sono d'accordo con voi,
ragione,
progetto, costruzione, tutto quello
davanti,
che volete. Però stiamo a parlare
davanti,
della Juve, la Juve, ragazzi, stiamo parlando della Juve. E questo io sono d'accordo con voi, pienamente d'accordo con voi. Però capisco pure i tifosi.
Io ho detto solamente che dovrebbe la società, qualcuno, avere il coraggio di andare pubblicamente a dire un po' di pazienza. Il tifoso della Juventus non ha pazienza, dunque è facile sbagliare, perché il prossimo anno, se tu dopo due giornate di campionato hai fatto 2 pareggi, c'è malumore a Torino, perché c'è questo obbligo di vincere. Per dirti, con il Milan è già diverso come situazione, anche il Milan ha vinto tanto,
certo,
però i tifosi del Milan hanno capito un po' di più
però ha vinto recentemente, capito, sono arrabbiati pure loro, però almeno uno scudetto recentemente l'hanno preso.
gli sì. va bene il quarto posto. Sì, il tifoso sì. da Juve il quarto posto non l'accetta.
Attenzione, c'è, vado su tutto Mercato Web perché c'è una fumata bianca clamoroso. La Lazio c'ha due allenatori in questo momento. Il nuovo allenatore sarà Gattuso. C'è la fumata bianca, tutti i dettagli scrivono. Allora, un'accelerata improvvisa da parte del club di Claudio Lotito, che appunto ha chiuso, secondo tutto Mercato Web, dalle ultimissime raccolte da TMV, l'accordo fra la Lazio e l'ex CT è ormai imminente, di fatto già raggiunto per quello che saranno le basi di partenza, con i dettagli finali che potrebbero essere definiti e sottoscritti già nella giornata di oggi. Resta da capire se oggi potrà essere anche il giorno giusto per formalizzare la separazione con Maurizio Sarri. Allora, Gattuso guadagnerà comunque una cifra inferiore ai 2 milioni di euro all'anno. L'ultima panchina del tecnico, ricordiamo appunto, è stata l'Italia e tutto quello che è successo. Abbiamo commentato prima, io vi do. C'è Orlando che fa boh, io non dico niente, lascio a voi.
No, ma dico
forma di commento e di analisi.
Un anno sabbatico non se lo piglia mai nessuno, te voglio dire.
Un anno sabbatico. Chi se doveva prendere l'anno sabbatico? Il presidente della Lazio, un anno sabbatico forse.
No, lui ha anche qualcosa in più, secondo me. ma Gattuso viene fuori da una battuta del genere, subito ti ributti, cioè, ma io sinceramente
aspetta che c'era Braglia che voleva fare una domanda a Balzarini che stava voleva ultimare una cosa. Gianni, vai.
Sì. No, dopo perché... vi devo lasciare, ragazzi, rispondo a questa domanda.
Io non sono convinto che ci sia un pieno consenso nella figura di Spalletti alla Juve, perché comunque Spalletti è stato scelto da Chiellini e per me Comolli, Modesto e Ottolini non lo so, e non so se Spalletti possa essere, cioè è per me la personaggio che se lo lasciano lavorare è il personaggio
quindi,
che...
Quindi chi vuoi chiedere a Gianni, se vanno via gli altri?
No, il problema è che se Spalletti dovesse rimanere, la Juve Exor ha la disponibilità per accontentare Spalletti.
Ma chi devono comprare?
Comolli, o meglio Modesto, aveva contattato Palladino a suo tempo quando poi la scelta di Rosso Spalletti, la scelta di Spalletti è sì di Chiellini, ma pienamente appoggiata da John Elkann, dalla proprietà, quindi John Elkann ha sempre difeso la scelta di Spalletti. Non dimentichiamo quel famoso comunicato agli azionisti Exor nei quali non viene nominato Comolli ma viene nominato Spalletti. Quindi più chiaro di così, io credo che dal punto di vista della proprietà Spalletti sia una botte di ferro. Per concludere rapidamente dico, è vero, può esserci un problema di coesistenza, perché c'è stato, e chiaramente il tutto adesso deve passare al vaglio di John Elkann. È lui che dovrà decidere, uno, se farli conciliare, nel senso di fare una sorta di cane da guardia o mettere un cane da guardia che vada a dirimere questioni che peraltro ci sono in tutte le società, perché non ci sono mai complete identità di vedute, però comunque o riesce ad armonizzare la contemporanea presenza dei due, oppure deve decidere o l'uno o l'altro. Allora, a questo punto io dico che se deve decidere tra l'uno o l'altro, il fortemente indiziato a rimanere è Spalletti.
Gianni, perché ha fallito Allegri a tuo giudizio? E ti saluto.
Allegri?
Anche questo lo conosci bene.
Sì, lo conosco bene e mi ha sorpreso tantissimo perché sapevo di... Ho sempre conosciuto un Allegri che ha sempre portato a casa l'obiettivo che gli è stato chiesto. Prima o poi doveva evidentemente fallire anche lui, però ragazzi, allora ci si è lamentati dell'attacco della Juve, ma se andiamo a vedere l'attacco del Milan, credo che ci sia chi è riuscito a fare peggio dell'attacco della Juve, che tra l'altro, e qui chiudo, per 3 mesi non ha avuto Vlahovic e queste ultime 4 giornate avete capito quanto pesa Vlahovic in questa squadra.
Va bene, Gianni, tutto grazie. Grazie, un abbraccio a Gianni Balzarini e grazie. Allora, siamo quasi ai saluti con Orlando e Braglia. Lo sai che pure Orlando ha fatto una top 11? La mettiamo a confronto con quella precedente. Quasi simile però, Vedi? Sempre Fabregas se scelgono come allenatore. Chivu che ha vinto lo scudetto non lo scegliete, ma com'è possibile?
Ho capito, ma non sapeva la squadra di Chivu.
Ah, Fabregas.
Dai.
Mignan tra i pali.
Marco, no, adesso mi dispiace perché non c'è più Balzarini, però non può venire a dirmi che il Milan in attacco, il Milan gli attaccanti ce l'aveva,
non gliela fa passare questa cosa.
No, io sono d'accordo con te. C'aveva Leao, c'aveva Pulisic, c'aveva Fulkrug, c'aveva Di Venet, c'aveva Nkunku, non sono giocatori scarsi, eh.
No, no. Ma pure Vlahovic segnava poco con
sì, però già ti ripeto, c'aveva con sé Ciao Ildiz, che comunque il Milan, ma io non lo so, adesso ancora una volta ha sempre portato a casa il risultato, ma ha sempre avuto le squadre più forti.
Aspetta, vai, formazione velocissima, lui ha cambiato il modulo 4-2-3-1, Maignan tra i pali, miglior portiere per Orlando, Wesley, Akanji, Bremer coppia centrale. Bremer sono così così, non sono molto convinto, non siamo molto convinto. Di Marco centrale, Da Cugni e Coné davanti alla difesa, quindi i due mediani. Poi i trequartisti, Rabiot, Nico Pass, McTominay, Lautaro come punta.
C'è poca Inter.
Cioè, non c'è pure Malen che ha fatto
Volevo metterlo Malen, ma volevo metterlo, ero indeciso.
Ma
però
gli allenatori devono fare delle scelte, caro Orlando. Tu l'hai fatte, esatto. Bravissimo.
Però insomma, un'ottima squadra, una buona squadra.
Dai, vabbè, comunque,
manca Braglia in porta, però
manca Braglia in porta, che questo, insomma, potevamo
avrei messo Braglia in porta.
A proposito, Braglia, ci salutiamo così con te invece. Mi fai la tua top e flop dei portieri di questa stagione, i tre migliori e i tre peggiori, vai.
Allora, da dove parto? I migliori?
Vai.
Per me Svilar è il numero uno, miglior portiere. Maignan, e poi per me non è nel tuo preferito Marco, guarda, indico un portiere che ha avuto poca notorietà, ma che dal momento in cui si è messo a giocare ha raddrizzato la difesa del Torino, che è Paleari.
Sei tu l'esperto, mica io. E i flop invece?
Chi?
I flop, i peggiori.
No, i flop Israel del Torino, ha fatto le prime partite, che è un disastro, non so che cosa abbiano visto gli scouting del Torino, Audero e Di Gregorio.
Di Gregorio non benissimo. Va bene, grazie a Simone Braglia, ci sentiamo venerdì, preparati. Torneremo ancora a parlare.
Ciao Simone.
Massimo, grazie.
Ciao Massimo.
Vediamo che effetto farà la tua top 11 sui social. A presto.
Adesso un abbraccio.
Ci fermiamo, recuperiamo un po' di messaggi.